La domanda è una risposta molto difficile, perché proprio in quell'area della Toscana, perché dopo ricordiamo, non tutta la Toscana è affetta da questo ceppo batterico ipervirulento, ma solo un'area che va sostanzialmente da Firenze lungo la Valle dell'Arno fino al mare.
Sì.
I germi viaggiano insieme agli uomini, quindi prima o poi, muovendosi, arrivano in un posto definito e lì, se trovano le condizioni per diffondersi, cominciano a diffondersi. È difficile però capire perché proprio in quell'area nonostante tutti i sforzi fatti per cercare di capirlo, anche insieme alla Regione Toscana abbiamo fatto uno studio molto approfondito per cercare di rintracciare sostanzialmente tutti i casi e vedere chi contagiava chi altro, una risposta a tutto questo non l'abbiamo ancora. L'altro fenomeno interessante è che per fortuna, diciamo per sfortuna di coloro che vivono in quell'area, ma per fortuna degli altri, l'infezione si è mossa poco da lì, cioè il focolaio è rimasto più o meno quello dell'epicentro iniziale e non si è mosso molto, né per contiguità, cioè né alle zone vicine, né per ora granché a distanza.
E
per
senta,
cui
non è possibile, le parla proprio un ignorante, quindi la prenda con le pinze, non è possibile che lì, essendo che i riflettori sono puntati, essendo che c'è molta attenzione, ci accorgiamo dei decessi, mentre invece altrove magari decessi sospetti non vengono collegati con la malattia, è impossibile questo?
Allora, questo può avvenire però in una piccola porzione di casi. La Toscana molto bene fa diagnostica 24 ore su 24, per cui una delle spiegazioni che si adducono è che qua si fa diagnostica e in altri posti magari no. Questo però non è vero, perché per esempio nel sud della Toscana, in provincia di Grosseto e Siena, che pure fanno riferimento agli stessi laboratori, usano gli stessi metodi, di casi dovuti a questo ceppo particolare non se ne vedono. In Lombardia e in Emilia Romagna si fa anche diagnostica molecolare, quindi una diagnostica abbastanza accurata e rapida, eppure la situazione non è quella che si è avuta in quell'area della Toscana. C'è un fenomeno anomalo, non possiamo assolutamente parlare di una epidemia perché siamo al di sotto della soglia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto per dire se si tratta di epidemia o meno, però ci troviamo di fronte ad un aumento dei casi dovuti tutti ad uno stesso ceppo, che è un ceppo di meningococco C, il cosiddetto ST11, che è maggiormente virulento, tanto è vero che ha causato dei problemi. Insomma, lì se ne sono accorti all'inizio, quando ad Empoli si verificarono una serie di casi, si trattava in quasi tutti i casi di una malattia particolarmente grave che evolveva molto rapidamente. E quindi se ne accorsero subito e iniziarono a prendere dei provvedimenti adeguati. Diciamo che di fronte a un fenomeno del genere, quando gira quel ceppo, è difficile che non venga alla luce la situazione.
Tornando su quello che succede fuori dalla Toscana, nei giorni scorsi hanno fatto notizia anche dei casi, il caso di un uomo che è morto a Roma, un diciottenne che è morto a fine anno nel Napoletano. Qual è quindi la situazione, quali sono i numeri fuori dalla Toscana?
No, guardi, allora, se si fa l'eccezione di questa zona della Toscana in cui effettivamente un certo aumento dei casi, ma tutti dovuti a un clone, quello è la cosa importante, si è verificata, ripeto, nel resto della Toscana la situazione è diversa, è simile a quella del resto d'Italia, non ci troviamo assolutamente di fronte a un aumento dei casi. Bisogna ricordare che ogni anno in Italia si verificano quasi 1000 casi di meningite o sepsi, cioè malattia invasiva dovuta a batteri, quali il pneumococco, il meningococco e l'emofilo B. 1000 casi l'anno significano 3 casi al giorno. Per quanto riguarda il meningococco, si verificano circa 200 casi l'anno, il che vuol dire almeno un caso ogni giorno e mezzo. D'inverno il numero di casi aumenta, quindi è chiaro che se noi ci mettiamo a contare tutti i casi uno per uno ci troviamo di fronte alla situazione in cui c'è un forte allarme mediatico, ma assolutamente il numero dei casi non è in aumento rispetto a 2 anni fa, rispetto a 3 anni fa, rispetto a 5 anni fa, semplicemente in questo momento ce ne accorgiamo.
Esiste il vaccino per tutti i tipi di meningite?
Esiste un vaccino contro il meningococco C, che è quello che più ha dato problemi in questi 2 anni. La raccomandazione è quella di vaccinare i bambini al compimento di un anno di età, sostanzialmente fra i 13 e i 15 mesi.
Questo per quanto riguarda solo un'area specifica o tutti?
No, questo per tutta Italia, sul territorio nazionale. Però non basta, perché l'esempio della Toscana è tipico: la Toscana ha vaccinato molto e bene, era una delle regioni con coperture vaccinali più elevate nei bambini, tant'è vero che casi nei bambini piccoli sostanzialmente non ne abbiamo avuti tutti a meningococco C.
Perché quanto dura il vaccino?
Uno dei problemi è questo, che la durata della immunità protettiva per questo vaccino non è lunghissima, e più si vaccinano bambini piccoli, più sono piccoli i bambini quando si vaccinano, meno è lunga la durata, quindi da qua nasce l'esigenza sostanzialmente dei richiami vaccinali. È bene per esempio vaccinare gli adolescenti, sia che siano stati vaccinati da piccini, sia che non siano stati vaccinati, perché negli adolescenti che sostanzialmente questa infezione corre di più. Perché? Perché frequentano locali chiusi, scuole, stanno a stretto contatto, perché questi locali sono sovraffollati, magari scambiano lo stesso bicchiere, ecco. Tutti questi sono fattori che contribuiscono a far muovere nella popolazione un batterio fragile che non resiste nell'ambiente come il meningococco. Dopo ci sono altri vaccini. Gli adolescenti, per esempio, è bene che utilizzino il vaccino tetravalente, quadrivalente, che oltre a contenere il ceppo C contiene anche il sierogruppo A, l'Y e il W, che sono dei ceppi che si stanno incominciando a diffondere anche nel nostro paese, per esempio in Inghilterra, quindi parlo di Europa, il W, che è un ceppo d'origine africana, adesso si sta diffondendo, sta diventando più importante, l'Y, che era un ceppo d'origine americana, adesso si sta diffondendo in Italia, per cui il quadrivalente sostanzialmente pago uno e compro quattro, no? Acquisto quattro.
Senta, visto che ha citato
una sua iniezione mi immunizzo contro quattro germi diversi, contro quattro sierogruppi diversi del meningococco. E dopo c'è il vaccino recentemente messo a punto dal ricercatore italiano toscano, peraltro, Rino Rappuoli, contro il meningococco B, che viene utilizzato nei più piccini, nei bimbi al di sotto dell'anno di età.
Visto che ha citato il meningococco di gruppo V e questo di gruppo Y, forse possiamo così per completezza di informazione sgombrare un po' il campo da quanti in questi giorni, un po' sfruttando l'attenzione mediatica su questo tema, parlano di un'invasione della meningite a seguito dei flussi migratori. Non allora, è di questo che stiamo parlando in questi giorni.
No.
Ecco.
Lo escludo per quanto riguarda il meningococco C, che è quello che sta dando più problemi, in quanto il meningococco C è un sierogruppo di meningococco che da sempre circola in Europa, anche in Italia. È chiaro dopo che i germi però si muovono insieme agli uomini. Gli uomini si muovono, questo è un mondo globalizzato, si sposta sia perché si migra, ci si sposta per viaggi di piacere, perché si va in vacanza, in posti esotici, ci si sposta perché per business, per lavoro, quindi è logico che insieme agli uomini si muovano anche i microbi, quindi non ci dobbiamo neanche meravigliare, cioè non diciamo una cosa politicamente scorretta se diciamo che un ceppo d'origine africana dopo si muove anche adesso circola anche in Italia, se uno di origine americana circola in Italia. Non stiamo dicendo che bisogna bloccare i fenomeni migratori, i movimenti di popolazione, perché si muovono con loro anche i microbi, non possiamo ignorare però questa realtà, il fatto che i microbi non conoscano frontiere.
Un'ultima cosa, volevo chiederle, secondo insomma il suo osservatorio, visto proprio anche il grande parlare che si fa in questi giorni di meningite, mi chiedevo quanto sono pronte le nostre strutture sanitarie alla insomma grande richiesta di vaccini che si suppone adesso arriverà.
Beh, diciamo che in Toscana hanno fatto uno sforzo grandissimo, si sa, una regione abbastanza bene organizzata e con tutto ciò qualche difficoltà nella distribuzione dei vaccini per forza di cose c'è stata, perché lo sforzo è stato veramente grande e compiuto nel giro di pochi mesi, ma questo perché si era determinata la situazione, anche se non allarmante, una situazione però particolare. Per quanto riguarda il resto d'Italia, è vero, io ricevo telefonate ormai tutti i giorni, amici, conoscenti, chiunque, siamo passati dallo scetticismo nei confronti dei vaccini, sempre succede, ad una psicosi di massa con richiesta di vaccini o di informazioni sui vaccini esorbitante. Chiaramente in tempi di crisi l'organizzazione dei servizi può anche risentire, diciamo, dei problemi che le crisi comportano, però l'Italia ha una struttura abbastanza forte e articolata sul territorio che dovrebbe far fronte agevolmente a questa richiesta. Diciamo però che quello che di cui c'è bisogno e sente bisogno anche è una standardizzazione delle politiche anche di offerta dei vaccini a livello nazionale, che purtroppo fino ad ora è mancata, e vediamo una situazione a macchia di leopardo che dovrebbe, io spero, essere risolta presto, perché il nuovo piano nazionale vaccini proprio prevede una maggiore standardizzazione, diciamo, dell'offerta vaccinale.